il podcast di Radio Scepti.
Eccoci di nuovo qui, Karin ci ha appena salutato e devo dire che...
È stato molto toccante.
Sì, da quando faccio radio è probabilmente l'intervista più difficile che io abbia mai sostenuto, perché difficilmente io resto senza parole, chi mi conosce lo sa, però è stato veramente bellissimo. E adesso al telefono abbiamo un amico, Teo, che è un attivista dei centri sociali del Nord-Est. Ciao Teo, mi senti?
Sì, ciao, ti sento.
Ciao Teo, ciao.
Come stai?
Ciao. Bene, voi?
Bene, anche noi.
Bene, bene.
Allora, perché abbiamo chiamato Teo?
Perché ci sta... ho il microfono spento, ecco qua. No, allora, scusate, è proprio la tensione del momento, perché è stato veramente abbastanza toccante quanto ci siamo detti prima. Dunque, ci ricolleghiamo un po' al primo blocco della nostra trasmissione, in cui molte volte è stata citata la Turchia. Ne abbiamo parlato rispetto al coinvolgimento della Turchia nella guerra che c'è in Rojava con l'operazione Ramoscello d'Ulivo, abbiamo parlato del coinvolgimento della Turchia rispetto ai flussi migratori, abbiamo parlato del coinvolgimento della Turchia rispetto anche a tutti gli accordi bilaterali commerciali che la Turchia ha con l'Italia e anche rispetto ai finanziamenti che ha preso dall'Europa.
Proprio sulle questioni economiche, sui finanziamenti, uscendo dalla politica estera turca, volevamo rientrare su quello che è la politica mi senti Teo?
Sì, ti sento.
Su quello che è la politica interna della Turchia, cioè volevo che tu ci raccontassi brevemente quello che è stata una grossa operazione di marketing interno alla Turchia riguardando tutta la costruzione e la questione degli stadi turchi.
Sì, praticamente. In realtà è una cosa che ho scoperto da poco, perché quando l'ho visto circa un mesetto e mezzo fa, anzi o due, un post su Facebook dove c'era la squadra del Bursaspor che era scesa in campo con uno striscione a sostegno dell'operazione Ramoscello d'Ulivo, cioè dell'offensiva turca su Afrin. Allora mi sono domandato, ma come mai una squadra va a sostenere così pubblicamente un'operazione militare? E un po' curiosando sono accorto che lo stadio del Bursaspor, che si chiama Timsah Arena, era stato appena rifatto, ricostruito nuovo, spendendo 36 milioni per fare uno stadio da 45.000 posti con tanto di inaugurazione di Erdogan. E praticamente da lì vai a scoprire che questo stadio è solo uno dei 21 stadi già costruiti e altri 17 che ci sono in costruzione da parte del governo turco per un investimento di 1 miliardo di euro. Chiaramente Erdogan sta facendo questa politica di costruzione di stadi perché chiaramente il calcio in Turchia è un elemento abbastanza fondamentale, nel senso che un'indagine ha mostrato come ogni cittadino turco guarda in media 2 partite alla settimana di calcio, e quindi è chiaro che la costruzione di tutti questi stadi serve a legittimare il potere del sultano Erdogan. L'obiettivo ufficiale è quello di candidare la Turchia agli europei del 2024 attraverso questo restyling. Però se si va a vedere un po' gli stadi che sono stati ricostruiti nuovi oppure risistemati, vai a vedere che ci sono alcuni aspetti politici interni interessanti. Per esempio gli stadi nuovi che sono stati costruiti in Kurdistan, è emblematico il caso del Sanliufa Gap Stadium. Il Sanliufa è una città che è solo 20 chilometri da Suruc e da Kobane, ed era passaggio obbligatorio per tutti quelli che andavano, per esempio, con le carovane 3 anni fa sul confine turco-siriano. Tutti passavamo per San Liurfa. Lì praticamente è stato costruito uno stadio da 28.000 posti per un investimento di 9 milioni di euro, utilizzando i finanziamenti del GAP, che è quel progetto faraonico di costruzioni di dighe e di centrali idroelettriche del governo turco, perché lì a San Liurfa c'è la diga Ataturk, che è la sesta diga più grande al mondo. E ovviamente in Kurdistan Erdogan ha tutto l'interesse a costruire, a rafforzare il suo potere, a provare a costruire un consenso. Non a caso ha rifatto la Gaziantep Arena spendendo 25 milioni di euro per uno stadio da 36.000 posti, e sta ricostruendo a Diyarbakir lo stadio nuovo investendo 47 milioni. Molto interessante anche la politica degli stadi a Istanbul, perché ovviamente non c'è solo l'interesse a costruire il consenso in Kurdistan, ma anche a legittimarsi nella città più importante della Turchia. Qui possiamo addirittura c'è uno stadio che porta il suo nome, c'è l'Erdogan Stadium, che è lo stadio del Kasım Pasa, che è la squadra dove Erdogan ha militato da giovane e di cui è tifoso, e ovviamente adesso è in Serie A da quando Erdogan ci ha puntato le mire. L'altro aspetto è quello dell'Istanbul Başakşehir, che è la squadra che è stata acquistata dal Ministero dello Sport, quindi dal partito di governo dell'AKP, che adesso sta lottando per lo scudetto, ed è lo stadio dove giocano Emre e Adebayor, che sono stati i giocatori che durante l'operazione di Afrin hanno Adebayor ovviamente ad ogni gol esultava col saluto militare, e Emre, che giocava nell'Inter anni fa, è sceso in campo col braccialetto a sostegno dell'esercito turco impegnato nell'operazione di Afrin. Altro aspetto interessante secondo me sulla questione degli stadi, tra i vari stadi di fatti, c'è uno stadio dove, quello del Samsung Stadium, dove il manto erboso è stato procurato e fornito da una ditta leader italiana di manti erbosi. Quindi anche qui si nota gli intrecci vari di affari che ci sono tra il nostro paese e la Turchia. Magari questo è uno sicuramente inferiore rispetto ad altri settori, però è curioso notare come anche nell'ambito sportivo ci siano interessi economici.
Guarda, è stato molto interessante quello che ci hai detto te, Teo, e oltretutto mi torna anche in mente come anche il Brasile, per i mondiali che ci sono stati in Brasile, abbia appunto adottato questa tecnica per riottenere consenso popolare all'interno del paese. E sono molto contenta di parlare di calcio per un motivo anche specifico, ossia che la puntata di oggi di Warm Up, che è andata in onda dalle 17 alle 18, ha proprio parlato di calcio e di esempi virtuosi del calcio, citando appunto Socrates. È chiaro che non tutti sono degli esempi virtuosi, vero Luca?
Sì, infatti volevo chiederti una battuta, un brevissimo excursus e un confronto fra tre personaggi del calcio che in Italia due li conosciamo abbastanza bene, il terzo rimane un po' oscuro, almeno per chi non ascolta me e Pino quando andiamo in onda il martedì sera, che sono intanto Arda Turan, che in molti sapranno, ci racconterai che cosa ha fatto Arda Turan in relazione a Erdogan, e un altro di cui ti volevo chiedere è Ander, il giocatore della Roma, e infine se volevi farci una breve sunto su chi è Denis Naki.
Ok, allora io non ho sentito tutto, però comunque più o meno ho capito il senso. Allora è chiaro che in questo contesto lo sport, il calcio è politica in Turchia, e quindi se da una parte abbiamo le espressioni a sostegno del regime di Erdogan, ci sono anche invece chi si oppone. E allora, se da una parte abbiamo appunto Arda Turan, che ha avuto il mese scorso Erdogan come testimone di nozze, e dopo ed è passato dal Barcellona per tornare a giocare nella Başak Şehir, che è la squadra appunto che dicevamo prima di Emre e Adebayor, che sta lottando per lo scudetto, e dopo Arda Turan aveva creato molte polemiche perché insieme a Yılmaz aveva l'anno scorso sostenne Erdogan in modo pubblico nel referendum sul presidenzialismo, quello dell'aprile 2017, attraverso numerosi videomessaggi. Però Turan non è l'unico, ad esempio il Under, che è il giocatore della Roma che ha segnato, che ha esultato col saluto militare a Roma Benevento facendo il saluto militare e anche spiegando con un tweet in modo inequivocabile il significato di quell'esultanza, perché ha fatto un tweet con tre bandiere turche che corrisponde ai tre soldati turchi che erano morti nell'operazione di Afrin nei giorni precedenti, tanto che quel tweet lì è stato poi ritweetato da ministri turchi e anche ha ricevuto i complimenti di Erdogan. Però non ci sono solo giocatori che sostengono il regime, perché anche il presidente della Federcalcio turca Demirören si espresse a favore sul referendum dell'aprile 2017 e addirittura sospese un arbitro perché aveva dichiarato che lui avrebbe votato no al referendum. D'altra parte ci sono invece all'opposto i casi appunto di Deniz Naki, che è un calciatore della Medspor, la squadra di Ardbakir, che è stato squalificato a vita a inizio febbraio perché si è espresso pubblicamente contro l'offensiva di Afrin. Questo non è il primo episodio, in quanto è stato squalificato nel 2015 per 15 giornate, la squadra è stata molte volte penalizzata e addirittura in Germania, durante le vacanze di Natale a gennaio, è stato oggetto di un attentato fallito, perché mentre stava in macchina un SUV si è avvicinato e sono stati sparati numerosi colpi di pistola senza però per fortuna colpirlo. Però non c'è solo Deniz Naki tra i giocatori oggetto di repressione, ad esempio Hakan Şükür, che tutti ci ricordiamo come l'attaccante turco che giocò nel Torino, è considerato una delle icone in patria del Galatasaray, sostenitore di Erdogan e anche deputato nell'HP, nel momento in cui si schiera a favore di Gulen viene costretto, adesso vive in California, e il nome di Hakan Şükür è scomparso da tutti i documenti ufficiali del club. In più, per chiudere questa carrellata, ci sarebbe, ed è giusto ricordare, il caso di Enes Kanter, che è un giocatore di basket che gioca nell'NBA e nei New York Knicks, che di fatto non può mettere piede in Turchia. Lui si è espresso pubblicamente con tweet definendo Erdogan Hitler del nostro secolo e ha rischiato più volte di essere arrestato quando usciva dagli Stati Uniti, ad esempio quando era in tournée con i New York, è arrivato in Indonesia, ha avuto la notizia che i servizi turchi lo stavano per andare a prendere, quindi ha dovuto ritornare negli Stati Uniti, e anche quando è atterrato in Romania gli avevano bloccato il passaporto ed è stato solo l'intervento del governo degli Stati Uniti che ha sbloccato la situazione e l'ha fatto ritornare negli Stati Uniti. Quindi questi erano solo alcuni esempi per dire come c'è, cioè, da una parte delle squadre e dei giocatori che stanno servilmente sostenendo le politiche di Erdogan, e dall'altra invece anche chi con molto coraggio sta, si sta ribellando, si sta opponendo e schierandosi anche dalla parte della, dei curdi come Denis Naki. Dico solo l'ultima cosa veloce: questo atteggiamento dove non si può contestare Erdogan lo si vive anche fuori dalla Turchia. Non a caso a Perugia è successo un episodio due settimane fa in cui è stato esposto uno striscione a sostegno della resistenza curda ad Afrin durante una partita di pallavolo tra Perugia e Ankara, e le persone che hanno esposto striscione, oltre ad essere state identificate, sono state colpite da una diffida di un anno ciascuno, per un totale di quasi 9 anni di diffida, che mi sembra un provvedimento allucinante e fuori senso.
Senza considerare tutto quello che sono i provvedimenti, che tutto quello che si vede negli stadi italiani, negli striscioni degli stadi italiani. Ringraziamo Teo per questo contributo sullo sport in Turchia, su quello che è un modello di propaganda militarista, imperialista da parte di quello che altro non è che un regime fascista islamista. E ti salutiamo, ti ringraziamo ancora Teo, buona serata.
Ciao Teo, ringraziamo ciao. Teo, e ricordiamo di seguire anche tutti questi approfondimenti che sono stati fatti su www.sportallarovescia.it.
Adesso andiamo subito con un po' di musica, andiamo ad ascoltare Fugazi con Argument.
Presto nelle pieghe del giornalismo.
Siamo tornati in onda, siamo più o meno a metà della nostra puntata e abbiamo già intervistato Chiara Cruciati e in due blocchi, abbiamo intervistato Karin Franceschi, abbiamo intervistato Teo, attivista di Vicenza, e adesso abbiamo un...
Adesso continuiamo a parlare
di Medio Oriente.
Di Medio Oriente, insomma, che comunque è così vicino a noi, così alle porte dell'Europa, l'abbiamo spiegato con tutti gli interventi che ci sono stati prima. Prima abbiamo parlato appunto con Chiara Cruciati e volevamo ricordare che lei ha scritto anche un bellissimo libro insieme a Michele Giorgio, che si intitola 50 anni dopo, che parla dei territori palestinesi occupati e del fallimento della soluzione a due stati. Quindi parliamo di Palestina.
Abbiamo al telefono con noi Davide Drago, storico e redattore di Sport alla Rovescia. Mi senti, Davide?
Sì, mi sento.
Come stai, ciao, Davide?
Ciao a tutti, bene, 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 grazie.
Grazie di questo bellissimo regalo.
Prego, prego.
Ciao Davide, ciao, sempre un piacere sentirti.
Allora, con Davide volevamo non entrare troppo in una questione politica. Come sapete, in molti le tensioni in Palestina si sono riaccese, e oggi è stato un altro venerdì di sangue, e di fatto è cronaca della settimana scorsa un video terribile, terrificante, dei cecchini israeliani che fanno le prove di tiro sui ragazzi palestinesi. Ma quello di cui volevamo parlare è che, come abbiamo parlato degli stati con cui Erdogan si sciacqua un po', sciacqua se stesso, la propria immagine, anche Israele sta facendo una politica simile. Di fatto quest'anno il Giro d'Italia, quindi non il Giro di Israele o di Palestina, parlerà da quella che io definisco Gerusalemme Est, anche se l'ambasciata israeliana mi darebbe contro, perché il Giro d'Italia partirà da Gerusalemme. Puoi spiegarci in cosa consiste la campagna Recolocate the Race?
Assolutamente sì. Intanto, visto che mi hai presentato come storico, vi dovrò fare almeno un piccolo pippone del perché la situazione arabo-palestinese è fondamentale. Come dicevi giustamente tu, il 30 marzo sono iniziate delle manifestazioni al confine, o meglio alla barriera che divide i due stati, tra virgolette, per ricordare uno sciopero che c'è stato nel 30 marzo del 76. Queste dimostrazioni si sono trasformate in una guerriglia, ma più che guerriglia si sono trasformate in una classica oppressione da parte del popolo israeliano, con un sacco di morti. Facevi tu esattamente riferimento a questo video che sta girando in quest'ultimo periodo del cecchino che si diverte ad uccidere il ragazzino. Ed è storia ormai nota della situazione arabo-palestinese, una storia che va avanti da tantissimo tempo, cioè il progetto ebraico di mettere fine alla propria millenaria diaspora e quindi di rifondare la nazione ha portato a un conflitto allucinante che a partire dal 1947, quando con la risoluzione 181 l'ONU decide di formare uno Stato ebraico, uno palestinese, e Gerusalemme amministrata dall'ONU, dà il via a una serie di guerre arabo-palestinesi, direi infinite, infiniti anche i trattati di pace, soprattutto dopo il 1987, quando scoppia la prima intifada, e ad oggi non succede proprio nulla, ossia la risoluzione che magari qualcuno auspica di due popoli e due stati non c'è, e il popolo palestinese è vittima ancora oggi di questo genocidio, non dobbiamo avere assolutamente paura a definirlo. In tutto questo poi lo sport, come sempre, mette la ciliegina sulla torta, perché magari qualcuno dice facciamo partire il Giro d'Italia da Israele, magari per onorare un grandissimo ciclista italiano, Gino Bartoli, che è stato insignito del titolo di Giusto tra le Nazioni, questo titolo che danno gli ebrei, perché durante la Shoah salvò circa un migliaio di ebrei. E quindi magari qualcuno potrebbe dire, beh, figo, il Giro d'Italia parte da Israele, onoriamo questa figura di questo grande ciclista che sicuramente anche da un punto di vista sportivo ha fatto delle gesta veramente, veramente importanti. Ma se andiamo in fondo alla situazione non è così. Ultimamente, negli ultimi anni, il Giro d'Italia sta prendendo questa scia di partire dall'estero, sono partiti dall'Olanda, dalla Francia, eccetera, eccetera. Però l'idea di partire con il Giro d'Italia, che poi faranno, se non erro, due o tre tappe iniziali, o forse la prima soltanto, adesso non ricordo bene, comunque da Gerusalemme ha dietro tantissimi significati. Sicuramente quello più importante è quello di celebrare il 70° anniversario della nascita dello Stato di Israele, ma noi sappiamo bene che anche questa roba è una roba che è davvero scandalosa. Dietro questo ci sta comunque quello che c'è ormai nel mondo dello sport mainstream, a tutti gli effetti, in tutte le discipline, che è quello del business. Il ciclismo ultimamente si trova in una situazione molto difficile per doping, tutta la situazione del doping che ha fatto perdere moltissima credibilità a questo sport davvero, davvero bello. E il giro rientra in questo giro di affari economici ormai globale, perché il Giro d'Italia ultimamente è un avvenimento che fa girare davvero tantissimi soldi, e secondo le idee di Urbano Cairo, patron di RCS, Urbano Cairo, personaggio che in Italia ha le mani in pasta anche in tutto quello che è la situazione del calcio, elezioni di rappresentanti della Federcalcio, del presidente della Lega di Serie A, imprenditore che ha in mano un colosso della comunicazione, secondo le sue idee il Giro d'Italia potrebbe diventare, potrebbe raggiungere come giro di affari il Tour de France. Tour de France, che dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio è l'evento più seguito, è l'evento che fa girare più soldi, fatturati veramente infiniti che non vanno nelle tasche dei ciclisti, perché ricordiamo, i ciclisti non sono degli atleti professionisti, fatturato che va a ingrossare, diciamo, le casse di tutte queste aziende che investono sul Giro d'Italia. Quindi sicuramente da un lato c'è il business, dall'altro lato c'è questa idea da parte del governo israeliano di onorare il 70° anniversario della nascita dello Stato di Israele, ma anche, diciamo, mettere agli onori della cronaca sportiva, e non solo, perché comunque il Giro d'Italia è seguito non solo dagli sportivi ma da tutti, anche, diciamo, quel suo essere democratico, che di democratico ha davvero poco, e quindi di nascondere tutte le sue politiche fatte di muri, di apartheid, di checkpoint, di vessazioni e di repressioni verso il popolo palestinese e verso la pulizia etnica, perché così la dobbiamo definire, che Israele continua a perpetrare nei confronti del popolo palestinese. A novembre è stata lanciata una campagna di boicottaggio della partenza del Giro d'Italia da Israele. Ovviamente, diciamo, ha avuto purtroppo soltanto questa campagna, che è partita nel novembre del 2017, un po' di giorni prima che venisse presentato ufficialmente il Giro d'Italia, non ha avuto la forza e la potenza di evitare la partenza da Gerusalemme, ma sicuramente ha avuto la forza di far arrivare agli onori della cronaca una problematica davvero importante, ossia il Giro d'Italia non si può macchiare del sangue che il popolo palestinese continua a versare quotidianamente, non si può macchiare anche degli interessi che lo Stato israeliano economici continua a perpetrare, e quindi sicuramente questo Giro d'Italia sarà anche troverà spazio e modo per far passare un messaggio molto importante, per accendere i riflettori sicuramente su una questione, quella arabo-palestinese, che, come dicevo all'inizio nel mio pippone storico contemporaneo, è una situazione aperta, lo vediamo aprendo i giornali, lo vediamo guardando la televisione, lo vediamo guardando i nostri profili Facebook, è una situazione assolutamente ancora aperta. Quindi, come redazione di Sport alla Rovescia, l'invito è quello di organizzare, magari nelle varie tappe che attraverseranno l'Italia, dei momenti che siano di approfondimento, ma che siano anche di contestazione, o comunque di portare quello che è un messaggio che sia diverso, ossia sì, il giro partirà da Gerusalemme, però spieghiamo a tutti perché questo giro non doveva partire da Gerusalemme, portiamo agli onori della cronaca tutte le problematiche che ci sono in quegli spazi, in quei territori, e facciamo sì che ancora una volta lo sport arrivi a un livello successivo, ossia quello di denuncia, quello di far parlare anche di argomenti sociali e politici che sono molto importanti, che sicuramente trovano nello sport un mezzo per dare visibilità anche ad argomenti importanti come questo.
Allora, grazie Davide, come sempre puntuale, competente e approfondito.
Oltretutto poi il Giro d'Italia passerà anche per Catania, che è la tua città.
Esatto, il Giro d'Italia, una tappa, adesso non mi ricordo quale che sarà, comunque il 18 maggio, attraverserà anche il Veneto, attraverserà Padova e attraverserà anche delle città che, diciamo, sono diventate, a prescindere dalla situazione arabo-palestinese, simbolo di altre lotte. Cioè il 18 passerà per esempio da Cona, che è un luogo dove sappiamo benissimo si trovano dei centri di detenzione, definiamoli così, è inutile girarci intorno, in cui si trovano dei fratelli migranti che hanno deciso di lasciare i loro territori per varie motivazioni politiche, economiche e anche di guerra, e passerà anche da lì davanti, che magari non ci avranno pensato gli organizzatori del Giro d'Italia, però secondo me il fatto che un Giro d'Italia che parte da Gerusalemme, quindi da un luogo che è comunque simbolo di oppressione nei confronti di un altro popolo, quello palestinese, e che poi passi nei nostri territori, quello veneto, a Cona, un altro luogo di sofferenza e di oppressione, perché comunque sono persone che partono da luoghi in cui c'è un'oppressione e arrivano nel nostro paese e si ritrovano ad essere oppressi all'interno di questi centri di detenzione, quindi veramente è anche il passaggio da un luogo simbolo di quella che è quello che poi succede a casa nostra con tutta la situazione dei migranti. Quindi sicuramente anche come Sport alla Rovescia, quindi come redazione di Sport alla Rovescia, lanceremo, organizzeremo qualcosa per quando questo Giro d'Italia passerà dai nostri territori. Voglio sottolineare che nulla abbiamo contro il Giro d'Italia, poverini, come dicevo prima, non sono neanche professionisti i ciclisti, però è importante comunque denunciare certe situazioni necessariamente.
Allora, ringraziamo ancora, questo era Davide Drago, storico e redattore capo di Sport alla Rovescia. un saluto
capo, anche no direi, però vabbè.
Anche di Global Project.
Salutiamo Davide e tutta la redazione di Sport alla Rovescia e andiamo direttamente col prossimo brano, vero Paola? Sei qui?
Certo, 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 certo. Il prossimo brano è di Franz Ferdinand con Lois Lane.
I podcast di Radio Scepticism.